due parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao, bentrovate a tutti e a tutte voi, qui siamo a Radio Wombat e state ascoltando La Stampa Rassegnata. Faccio come sempre il mio saluto a chi ci segue con più costanza e con più puntualità e sa che dopo il pezzettino, la sigla di Frankie High Energy MC trova La Stampa Rassegnata, e invece una brevissima presentazione per chi ci trova per caso per la prima volta. Questa è una delle trasmissioni informative della nostra radio, qui si cerca di guardare un po' quello che esce sui giornali, sulle cronache locali, e da qui il nome appunto e la vocazione della trasmissione, che è quella di Stampa Rassegnata, o meglio il tentativo di fare una specie di rassegna stampa senza particolari pretese e seriosità, guardandoci un po' intorno. Quando ci riesce diamo anche la parola a dei protagonisti dei conflitti sul territorio e sull'area metropolitana, vediamo se anche questa settimana ci riusciremo oppure no, questo non è mai detto e non è mai scontato. Comunque vorrei appunto cominciare la nostra trasmissione andando un po' subito a parlare di argomenti che ci interessano e ci riguardano, e partirei da una sorta di piccola pubblicità che non trova sponda nelle cronache locali, perlomeno non la trova questa settimana e non la trova in modo diretto e puntuale, e la questione dell'aeroporto. È una questione che sicuramente sul nostro territorio ormai campeggia e torna con una ciclicità davvero impressionante. Questa settimana non c'è sostanzialmente niente di particolare, se non sicuramente andando a spulciare tanti articoli che hanno a che fare con la città, che hanno a che fare con il lavoro, con il turismo, con le infrastrutture. Da qualche parte la parola aeroporto spunta praticamente sempre, e quando spunta solitamente spunta o per dare la dimensione dei problemi dell'aeroporto attuale, che sicuramente ci sono e li abbiamo ben presenti, e in qualche modo quando si parla male dell'aeroporto attuale si caldeggia l'opzione del nuovo aeroporto che da anni Toscana Aeroporti cerca di realizzare e continua a, in qualche modo, a progettare, a programmare attraverso proposizioni di diversi master plan. Ed è appunto rispetto al master plan che Toscana Aeroporti sta facendo e che ha mandato come preliminare a dibattito pubblico, secondo quella che è la previsione di una legge tutto sommato anche abbastanza recente degli ultimi 3-4 anni, e che intorno a questo si è attivata tanta cronaca, tanti servizi giornalistici, anche non solo di diciamo giornalistici e di carta stampata, ma anche di discussioni e di spot, veri e propri spot che sono passati dai social e anche attraverso le televisioni locali. Però insomma questa fase si è un po' chiusa perché il dibattito pubblico, quello appunto previsto dalla legge di cui stiamo parlando, si è chiuso, ma dall'altra parte si è attivato i comitati e le reti territoriali che in questi anni si sono sempre opposte a questa ipotesi di nuovo aeroporto da realizzarsi tra Firenze e Sesto Fiorentino, perché propriamente la pista di 2200 metri andrebbe nel territorio comunale di Sesto Fiorentino, andrebbe a mangiarsi una bella porzione di quello che è una previsione di parco agroecologico della piana, e andrebbe insomma a impattare non poco con il territorio, anche nel comune di Campi Bisenzio, anche nel comune di Prato, e comunque in generale avrebbe un peso e una rilevanza sicuramente strategica per quelli che sono i comuni della piana fiorentina. Per cui da qui la discussione si è fatta sempre necessariamente di ordine e di scala metropolitana, tant'è che molte comunità vanno a discutere. Vanno a discutere all'interno di una cornice che i comitati, che queste reti territoriali hanno cercato di darsi in questi mesi, e che è quella del dibattito pubblico di comunità, come è stato chiamato, per dare a questo tentativo di discussione dal basso e da parte dei cittadini e degli abitanti una connotazione che sia appunto in qualche modo democratica e che si contrapponga da questo punto di vista al dibattito pubblico ufficiale imposto dalla legge, come dicevo, che è stato gestito, organizzato da un'azienda specializzata. Probabilmente si può usare questo termine perché in questi anni, appunto, essendo abbastanza nuova la legge che impone i dibattiti pubblici intorno ad opere di un certo rilievo, si è costituito e è nato un nuovo expertise che probabilmente questa azienda Avventura Urbana, come si chiama, ha esplorato un po' per prima e in qualche modo detiene una sorta di primato nell'organizzazione di questi dibattiti pubblici, tant'è che la stessa Avventura Urbana la vediamo a gestire il dibattito per il nuovo stadio di Milano, per l'ampliamento dell'aeroporto di Venezia, l'abbiamo vista anche in questi mesi proprio qui vicino a noi a gestire il dibattito pubblico per l'ipotesi di gassificatore di rifiuti a Empoli, e l'abbiamo vista anche qui impegnarsi a suo modo nel dibattito pubblico per il nuovo aeroporto di Firenze. Questo è un po' il quadro e dentro questo dibattito pubblico, ripeto, imposto per legge, chiaramente molte reti e molte associazioni, comitati, in qualche modo realtà del territorio hanno intravisto una vera e propria trappola, il tentativo di aver costruito un contesto nel quale si voglia più che realmente tenere in considerazione quelli che sono i bisogni del territorio, che possono anche esprimere un netto no, come è il caso appunto dell'opposizione al nuovo aeroporto di Firenze rispetto all'opera che si va a proporre, e invece una trappola nel senso che si vuole cercare di carpire quali sono le possibili criticità che i territori, gli abitanti, le popolazioni indicano per modificare eventualmente e adattare il più possibile la grande opera che si va a proporre e evitare o ridurre o limitare il più possibile i conflitti e la conflittualità, sia con le amministrazioni locali che certamente hanno un certo peso e spesso sono coinvolte anche a un certo livello da queste scelte, e dall'altra parte anche con la cittadinanza. Si può dire, credo, senza appunto entrare in nessuna dietrologia, in nessun complottismo, che in questi anni, dove le opere pubbliche di un certo rilievo sono state spesso imposte, come insomma sappiamo e abbiamo visto da tante e tante parti, in qualche modo il potere ha cercato di adattarsi, di adeguarsi e di ridurre al massimo questa conflittualità e questi problemi che si creano con i livelli più bassi delle istituzioni, quindi molto spesso con i comuni e con le città metropolitane, e dall'altro con le popolazioni e la gente. Lo dico in modo generico, la gente, intendo con questo sicuramente con molta più forza e molto più protagonismo sono le classi subalterne, quelle che pagano certe scelte e sono appunto quelle che spesso e volentieri si mobilitano contro queste opere. Non necessariamente queste mobilitazioni negli anni e sui vari territori sono riuscite e hanno raggiunto diciamo la quota critica di una forza critica che ha rovesciato le decisioni dei pubblici decisori, che ha messo in discussione completamente la costruzione o la realizzazione di una determinata infrastruttura, ma comunque hanno in qualche modo dato problemi, hanno prodotto dei rallentamenti, hanno prodotto delle modifiche che sono state anche costose dal punto di vista delle aziende o dello Stato, e quindi questa conflittualità è comunque un problema che il potere, che sia un soft power o un hard power che si voglia, comunque cerca di evitare, e per evitarlo appunto si è dotata di questo nuovo strumento che è quello dei dibattiti pubblici. Questo è fatto un po' un allargamento dello sguardo e del punto di vista per dire che il dibattito pubblico non è imposto solo per l'ipotesi di nuovo aeroporto fiorentino, ma che è una cosa che sta caratterizzando molte opere e infrastrutture pubbliche o comunque con un impatto rilevante sui territori in tutto il territorio nazionale in base a questa legge che, se non sbaglio, è del 2018-19. Vado a chiudere, diciamo, su quello che volevo dire, che più che fare nessun tipo di approfondimento sui dibattiti pubblici, ma piuttosto una specie di finestra pubblicitaria per le prossime iniziative che questa rete territoriale di realtà che si oppone al nuovo aeroporto va proponendo e appunto le propone sui vari comuni che sono interessati dalle trasformazioni e da diversi adattamenti, diciamo così, che l'eventuale realizzazione del nuovo aeroporto porterebbe con sé. Ci sono quindi diverse scadenze che vado ad elencare a mo' di diciamo pubblicità, ma proprio perché questa opera, che è quella di realizzazione del nuovo aeroporto, ci interessa in tutti i sensi e da tutti i punti di vista, non solo per quanto riguarda, diciamo, l'impatto che avrebbe sull'ambiente più propriamente inteso, e quando parlo di ambiente oggi mi riferisco sia all'aspetto climatico della crisi ecologica che stiamo vivendo, ma non solo, e credo che da anni stiamo mettendo con una certa sistematicità in luce il fatto che questa nuova infrastruttura, che risponde ad obiettivi di crescita del numero di passeggeri che dovrebbero, secondo i proponenti, arrivare e partire da Firenze, si parla di portare il numero di passeggeri dai circa 3 milioni che sono stati raggiunti nel 2019 a 5 o 6 milioni nelle aspettative di Toscana Aeroporti. Quindi capite bene come il numero di passeggeri sia sicuramente un aumento più che rilevante. Aumento del numero di passeggeri vuol dire quindi aumento dei voli o comunque aumento delle dimensioni dei velivoli, degli aeromobili che potrebbero arrivare e partire da Firenze, e con questo si porterebbe dietro anche un aumento del traffico automobilistico collegato. Che poi si promettano gli aerei elettrici, che in connessione agli aerei elettrici si promettano anche le automobili elettriche, e che insieme alle automobili elettriche si proponga un pacchetto di opere pubbliche come le tranvie, che dovrebbero servire a limitare l'utilizzo dei mezzi privati. Queste sono altre vicende che ad oggi non sono realizzate, di cui ad oggi non vediamo gli effetti benefici né sul traffico né sulla, appunto, produzione di inquinanti nei nostri territori, e quindi, insomma, sono promesse che non possiamo prendere seriamente in considerazione e che ci sembrano appunto delle pericolose specchietti per le allodole. Detto questo, appunto, come ho premesso, queste opere vengono avversate da una vasta rete che va a realizzare i seguenti appuntamenti nelle prossime settimane. Si comincia con questa settimana a Prato, alla Casa del Popolo di Cafaggio, quando alle ore 21 si terrà appunto uno di questi riunioni, uno di questi interventi, con il Comitato Nuovo Aeroporto di Prato, con il professor Davide Fanfani dell'Università di Firenze, che ha partecipato anche al dibattito pubblico, come dicevo, che si è tenuto per lo più nelle sedi del Palaffari di Firenze, e ha avuto anche gli onori della cronaca questo professore di Firenze, perché ha fatto un intervento molto molto critico che il dibattito pubblico e la relazione ufficiale del dibattito pubblico non ha potuto ovviamente ignorare, ma che non necessariamente tutte le problematiche che sono state indicate dai partecipanti al dibattito, anche se orientati verso un no, che fosse un no moderato o un no molto molto ben determinato e molto ben scandito, non necessariamente verranno recepite dal gestore. Questo proprio per andare a dire ancora una volta che questo dibattito pubblico non ha l'obiettivo di attivare realmente una discussione che alla fine della quale si può anche mettere in discussione la stessa opera che si propone, ma ha semplicemente l'obiettivo di limitarne le problematiche, ma dando per scontato però che l'opera si debba e si possa fare a qualunque costo. Quindi questo intervento del professor Davide Fanfani. Poi interverrà la VAS Onlus, l'associazione Vita Ambiente e Salute, con Gianfranco Ciulli, e Alterpiana, Lega Ambiente, con Fausto Ferruzza. Questo, lo ripeto, venerdì 27 alle ore 21 alla Casa del Popolo di Cafaggio. Un altro appuntamento è previsto per venerdì 10 di febbraio, sempre alle ore 21, alla Casa del Popolo di Querceto. Poi il 24 di febbraio è sempre un venerdì alle ore 21 a Signa, alla sala del tiro a segno. Spero con questo appunto di aver dato abbastanza e sufficienti dettagli per spiegare o rispiegare o ripetere per chi ci ascolta con più continuità. È una serie di comunicazioni che diamo anche ciclicamente in connessione con quello che succede rispetto appunto all'iter autorizzativo del nuovo aeroporto, ma lo ribadisco ancora che credo abbia una rilevanza veramente sistemica per quanto riguarda la nostra area metropolitana, non solo dal punto di vista ambientale ma anche per quanto riguarda la turistificazione, il destino di molte aree dismesse del centro e non solo del centro fiorentino, la trasformazione dello spazio urbano, la sottrazione dello spazio pubblico e tutti i problemi e le problematiche connesse con l'over tourism, così come viene definito e viene spesso usato questo termine, cioè una dimensione veramente mastodontica del turismo che non solo ha trasformato Firenze, ma probabilmente si può dire che lo ha stravolto e lo sta continuando a stravolgere. Con questo mi fermerei sulla questione appunto dell'aeroporto, che come ho detto non abbiamo non siamo partiti questa volta da spunti di cronaca e per andare invece a guardare le cronache e a guardare un elemento che mi sembra vada in coerenza con quello che stavamo dicendo e che, anche se la nostra trasmissione non è una trasmissione necessariamente tematica, e l'abbiamo detto tante volte perché guardiamo i giornali, quello che ci interessa di più lo estraiamo, quindi ne vengono fuori delle puntate che a volte vedono molti argomenti anche non necessariamente connessi uno con l'altro, sebbene le connessioni, come sappiamo, nelle società complesse come le nostre sono sempre dietro l'angolo, ma insomma dal punto di vista così di una sorta di palinsesto della trasmissione non necessariamente vanno in fisiologica conseguenza. In questo caso invece la notizia che vorrei andare a tirare fuori dalla Nazione mi sembra abbia proprio un forte nesso sia con quello che si sta dicendo sia con un'altra notizia che abbiamo letto la settimana precedente, che avevo preso, se non erro, da Repubblica, e che era il report di immobiliare.it sui prezzi immobiliari a Firenze, sia per la vendita sia per l'affitto. Chi fosse curioso e interessato a quello che abbiamo detto e a quello che abbiamo letto rispetto a quell'articolo può chiaramente utilizzare i podcast di Radio Wombat, va sulla sezione podcast, ricerca la stampa rassegnata della scorsa settimana o, siccome è semplicemente quella della scorsa settimana, anche andando indietro dalla pagina centrale del sito di Radio Wombat, al quale chiaramente si arriva scrivendo Radio Wombat Firenze in qualunque motore di ricerca, che sia Google o Firefox o qualunque altro vi piaccia utilizzare, e ritrovate la puntata della scorsa settimana. Anche questo era un inciso per dire che i podcast sono una possibilità, un'opzione che ognuno di voi e ognuna di voi ha per riascoltare sia la stampa rassegnata sia ogni altra trasmissione, e vi potete appunto andare a risentire quello che abbiamo letto e detto su quella notizia là e quali sono i numeri di immobiliare.it, che come operatore economico certamente, se non dice necessariamente tutta la verità e se non dice tutto in modo chiaro, qualcosa di curioso e qualcosa di interessante comunque lo ha da dire. Si rilevava appunto in quell'articolo un aumento o comunque una tenuta dei prezzi al metro quadro per quanto riguarda le vendite e gli acquisti, e si rilevava soprattutto una forte crescita degli affitti. Quello degli affitti sembra effettivamente proprio il grande elemento, non voglio dire di novità, perché insomma è sempre stato un bel business quello degli affitti a Firenze, e chi ha le multiproprietà sa di che si parla, ma ultimamente siamo proprio arrivati a dei livelli davvero pazzeschi. Non so come si possa commentare notizie come quelle che girano per quanto riguarda i prezzi degli affitti nei campus e nei cosiddetti studentati fiorentini. Prendiamo per esempio quello che è il prezzo di una singola a Campus X in Viale Morgagni. Siamo a 875 euro per una persona in una camera singola di 15 metri quadri con un bagno. Questo è un esempio, ovviamente non è l'unico, ci sono tante altre opzioni, ma i prezzi sono davvero pazzeschi. Questa è la situazione da cui si parte e da qui un articolo che vado a guardare nella cronaca della Nazione che apparentemente esce dai confini della città di Firenze, ma in realtà non esce perché proprio da quello che succede a Firenze prende le mosse. Idea Homo Boni, studenti in affitto a Borgo. Il progetto del sindaco, accogliere in Mugello i fuorisede di Firenze, case più economiche, ma va potenziata la ferrovia Fantina. E se gli studenti universitari fuori sede trovassero casa in Mugello? L'idea la lancia il sindaco di Borgo San Lorenzo, Homo Boni. Il Mugello, dice, può diventare una vera e propria opportunità di alloggio per gli studenti universitari. Da tempo leggiamo di affitti che ormai a Firenze hanno raggiunto prezzi davvero alti. Si va dai 600 euro per una camera singola ai 450 euro a testa in una doppia. Il Mugello da Firenze non è distante. Ci si mette meno a raggiungere il centro partendo da Borgo San Lorenzo piuttosto che da alcuni quartieri del capoluogo. E anche di recente a un convegno organizzato sullo sviluppo del Mugello si è battuto soprattutto su questo tasto: avere collegamenti ferroviari migliori, più rapidi ed efficienti, con il giusto cadenzamento e con servizi anche nella fascia serale, cosa al momento inesistente. Una vera e propria metropolitana di superficie potrebbe modificare in modo significativo il futuro dell'area mugellana, avvicinandola ancor più a Firenze, che già oggi si raggiunge in soli 40 minuti, quando non ci sono disservizi e ritardi, ma questa è altra questione. La Fantina deve funzionare bene, sbotta Homo Boni, che è anche assessore ai trasporti dell'Unione dei Comuni, non come negli ultimi tempi. Ma poi torna subito alla proposta: perché non agevolare gli studenti che studiano a Firenze e che potrebbero affittare appartamenti a cifre molto più basse in Mugello? Il sindaco borghigiano fa un discorso di prospettiva con un'idea che non può certo essere concretizzata dall'oggi al domani, perché per accogliere tanti studenti occorrono comunque spazi idonei. Homo Boni lo anticipa. Nel piano operativo che il nostro comune sta per adottare, spiega, sarà previsto che il 30% delle nuove edificazioni siano vincolate ad edilizia residenziale sociale, ovvero con affitti ribassati, a prezzi agevolati per particolari categorie. E continua. Perché non proviamo a dare un contributo con interventi di riqualificazione che prevedano affitti calmierati per studenti? Fa anche un esempio pratico: l'ex albergo dei Ferroviari, accanto alla stazione ferroviaria, sarebbe una posizione vicina ai treni in partenza per Firenze, perfetta per questo scopo. Poi, come amministrazione comunale, per incentivare questa operazione, potremo prevedere sconti sugli oneri o anche la possibilità di addizione volumetriche. Ecco, qui io mi fermerei su questo perché mi sembra che abbiamo già detto tutto. In sostanza, siccome a Firenze gli affitti sono pazzeschi, si va in Mugello. Questo è un po' l'idea, è evidente, l'abbiamo già detto e l'abbiamo già letto. Mi preme così mettere solo in evidenza questo aspetto. Anzitutto, per certi versi, l'ingenuità di quello che si va a dire, perché la cosiddetta spirale della gentrificazione sta proprio in questo, cioè se gli amministratori, se i decisori pubblici non cominciano ad aprire seriamente gli occhi sulle dinamiche speculative innescate dal mercato che cerca sempre continuamente e solo dei consumatori in grado di sostenere le spese delle proposte che fa, questa spirale è destinata solo ed esclusivamente ad allargarsi, non a finire. Cioè, se ad oggi i prezzi in Mugello sono più bassi, nel momento in cui il Mugello dovesse diventare una sorta di periferia dormitorio per gli studenti fuori sede, piano piano anche i prezzi delle case in Mugello, degli appartamenti o degli alloggi in Mugello sarebbero condizionati da questa nuova utenza che spende di più per ottenere di meno, perché sappiamo, insomma, che lo studente si adatta di più magari alle case in cui si può adattare, non necessariamente richiedono le spese di altre, lo studente ci sta meno, quindi se ne va e permette anche un adeguamento e un aumento progressivo dei prezzi, cosa che gli affitti a famiglie, a coppie, al lavoro lavoratori sono più difficili ed è la ragione per la quale Firenze è diventata intoccabile, come appunto sono le premesse di questo articolo e dell'idea di questo sindaco. Il secondo aspetto è ancora una volta sul rapporto tra spesa pubblica, soldi pubblici, casse pubbliche e profitti privati, perché anche qui, tanto per cambiare, di che si parla? Di rendere più efficiente la ferrovia, quindi chiaramente è un costo, un adeguamento che dovrebbe spettare al pubblico, e nello stesso tempo si parla subito di eventuali sconti sugli oneri o aumento di volumetrie per un'ipotesi che è quella di trasformazione di un albergo dei ferrovieri che si trova accanto alla stazione. Ora io in tutta onestà in questo momento non ho presente quale sia la struttura di cui si parla, e forse non fa neanche molto la differenza. Il ragionamento è già premesso nell'articolo che è eventualmente di lungo periodo, che non è una cosa che si realizza dall'oggi al domani, ma è comunque interessante notare come ragiona le amministrazioni pubbliche. Dai problemi generati dal mercato degli affitti fiorentino si cerca un'opportunità per un territorio che non è massacrato dalla crisi, ma comunque sicuramente ha le sue difficoltà e che cerca un'opportunità anche in questo. Che opportunità cerca? Copiando esattamente il modello della città dal cui problema si cerca di diciamo di uscire dalla tazza del cesso nel quale siamo caduti. Si prova a costruire uno studentato alla Mugellana, quindi uno studentato che sulle prime costerà probabilmente un po' meno, e lo si fa scaricando sulle casse pubbliche, quindi sulla collettività, il peso e le difficoltà di questa realizzazione. Si fa più grande, quindi si può fare degli sconti sulle volumetrie anzitutto, e quindi qui c'è già un aspetto di rinuncia al controllo del territorio, cioè uno sconto che si può fare perché c'è una cosa importante da realizzare. Si fa più grande, magari si impermeabilizza un altro po' di suolo, si fa più alto, comunque l'impatto urbanistico di questa struttura sarebbe maggiore di quella che c'era prima, cioè l'albergo dei ferrovieri. Il secondo aspetto, lo sconto sugli oneri, che significa che gli oneri di urbanizzazione, anziché farli pagare, non li fai pagare, e quindi anche qui è sempre la collettività che ci va a rimettere. Il terzo, e l'ho già detto, è l'adeguamento della faentina, l'utilizzo come metropolitana di superficie, che certamente farebbe piacere a prescindere dal fatto che il museo o alcuni comuni di esso si volessero trasformare in una periferia dormitorio ad uso e consumo di studenti universitari che gravitano su Firenze. È un'opera che andrebbe bene e farebbe piacere, ma non perché si vuole fare un piacere agli investitori immobiliari che su Firenze realizzano cifre da capogiro mettendo appunto in affitto stanze o stanzine o peggio ancora studentati ai prezzi che abbiamo già detto. Quello che ci serve, credo, non sono idee banali come queste, ma un cambio serio di prospettiva che metta in discussione e metta sotto attacco la rendita parassitaria e il potere e lo strapotere degli agenti e dei player immobiliari che in questa città stanno facendo il bello e cattivo tempo, dai quali, ecco, muovono le premesse anche ragionamenti di piccineria politica che mi permetto di definire tale, come l'idea del sindaco Homo Boni. Farei una pausa musicale e riprendiamo poi con altre cose. Are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
Scrivo nero, nero su bianco, nero, 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 nero. tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero. È tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.
Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldo Vandi, Mastro Giovanni, Uve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli nei piani d'escorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.
And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.
Eccoci, eccoci ancora, riprendiamo la nostra trasmissione, voi siete sempre su Radio Wombat, noi sempre la stampa rassegnata, e abbiamo fatto una pausetta musicale con i 99 Posse, un vecchio amore, via, diciamo così, odio mosso d'amore, ti brucia in petto, e erano loro e sono ancora loro, Luca Zulu e i 99 Posse. E vorrei riprendere un po' i giornali, andare a guardare insomma quello che esce. Lo faccio con un articolo preso dalla Repubblica del 25 di gennaio ed è un articolo su Lucca. A Lucca, memoria e foibe insieme, l'ira della comunità ebraica. Ovviamente non insegno niente a nessuno, qui siamo nella settimana che vede il 27 di gennaio, un passaggio obbligato un po' per tutti e per tutte, con tutte le contraddizioni, le problematiche, le luci, le ombre, le complessità, le ambiguità, gli scivoloni e tutto quello che comporta, però insomma è una giornata sicuramente importante un po' per tutti e per tutte, perché ricorda la liberazione del campo di Auschwitz, campo di concentramento e sterminio, Auschwitz che insomma fu liberato dall'Armata Rossa. Questo va detto e va sempre ribadito, non solo perché abbiamo assistito a scivoloni e tentativi di revisione e rovesciamento, come uno tra quelli più pop, più popolari e più penetranti, forse anche dentro una certa come dire cultura tra virgolette della sinistra e soprattutto di quella toscana, visto che si sta parlando di un personaggio, Benigni, che nel suo noto e celebre film La vita è bella fa liberare il campo di Auschwitz, dove sono ambientate la gran parte delle vicende del film. Ora stavo dicendo questo perché inizia, diciamo, il film con la storia del bambino e della famiglia prima della deportazione, quindi non tutto il film ambientato ad Auschwitz, ma insomma il film è ambientato lì. Della liberazione vengono resi protagonisti gli americani, o comunque gli anglo-americani, una cosa veramente obbrobriosa e vergognosa, anche perché è proprio un falso storico. Sappiamo invece che il campo fu liberato dall'Armata Rossa e proprio per questo è indicato e è stata scelta quella data, la liberazione e l'apertura dei cancelli di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, per fissare il giorno della memoria, giorno che dovrebbe ricordare non solo quella liberazione, non solo l'olocausto al singolare, ma gli olocausti al plurale, perché come ad Auschwitz erano detenuti e concentrati e sterminati non solo ebrei ed ebrei, ma anche i Rom, anche i sinti, anche gli omosessuali, i prigionieri politici, gli oppositori politici di varia natura, i cosiddetti asociali, criminali comuni, chi più ne ha più ne metta, i diversamente abili che insomma avevano segnato l'inizio dell'attività di separazione, diciamo, e anche di sterminio con il programma eutanasia. Insomma, la questione che viene ricordata è tutta questa nella sua incredibile brutalità e complessità. E questa giornata, il 27 di gennaio, forse e non casualmente, alcuni anni fa, sotto il governo Berlusconi, venne istituito il giorno del ricordo, che vorrebbe invece ricordare le vittime delle foibe o cosiddette tali, vista l'operazione di enorme sofisticazione della storia operata da quella data e da quel giorno istituito appunto dal governo Berlusconi nel 2004. E qui nell'articolo si fa appunto menzione del fatto che le due date a Lucca vengono commemorate insieme. A Lucca, memoria e foibe insieme. L'ira della comunità ebraica, un unico consiglio comunale in cui le due date vengono accorpate. Non è assolutamente giusto, sono ben diverse. Anche il PD critica la scelta, così non si dedica il corretto ricordo né all'una né all'altra. Insomma, qui la cosa è fuori dalle, insomma, rimane nella cronaca di Firenze, anche se si svolge a Lucca. Chiaramente ne sto parlando perché la cosa è rilevante per tutti e per tutte, a prescindere dai territori, perché si parla di fenomeni che hanno investito l'Italia, ma più che l'Italia e più che Firenze, più che il mondo intero. Si parla della Seconda Guerra Mondiale, delle vicende che in essa, intorno ad essa e dentro ad essa sono avvenute, e di un uso strumentale della storia che è sempre più diffuso, che è sempre più profondo, che è sempre più vergognoso, ridicolo e smascherato, eppure si continua a fare, proprio nel momento in cui tra governo tedesco e governo statunitense si discute dell'invio dei carri armati, andando a violare anche quello che era stato una sorta di limite autoimposto da parte della NATO all'inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina, in cui si diceva che non si sarebbero dati, ceduti e prestati armamenti pesanti alle forze ucraine. E invece ora siamo a discutere non solo dell'invio di questi carri armati, gli Abrams da parte degli americani e i Leopard da parte del governo tedesco, si discute anche dell'invio di missili a più lunga gittata, quindi che superano quella che era stata fissata dagli HIMARS, quindi insomma armamenti sempre più pesanti e l'accarezzamento sempre più concreto di uno scenario di guerra termonucleare. Sembra veramente che si voglia fare di tutto per spingere Putin e la Russia a una risposta nucleare con armamenti nucleari tattici. Questo è veramente impressionante. Ciò non toglie che la Russia abbia le sue enormi responsabilità e che il governo russo stia facendo a sua volta una politica imperialista, e questo va un po' da sé, lo abbiamo detto tante volte da questa radio, non credo che ci possano essere da questo punto di vista ambiguità. Ho fatto un volo d'uccello, più che vado a fare, sulle vicende della guerra attuale, perché riguardano anche la data il giorno della memoria di quest'anno, che al di là di quello che succede sui nostri territori, come quello che succede a Lucca con questo consiglio comunale che esprime un accorpamento delle date che è gravissimo, ma la cosa sicuramente più grave e più rilevante, che darà ancora più argomenti a un trattamento di questa giornata ridicolo e vergognoso come quello che vediamo a Lucca, è il fatto che quest'anno il governo polacco e il direttore del museo di Auschwitz hanno di fatto impedito e vietato ai russi di partecipare alle celebrazioni per il giorno della memoria. La cosa è sicuramente molto significativa, perché per quanto la Russia abbia, come ho detto, delle responsabilità in questo conflitto, sicuramente non è l'unica ad averne, perché la politica NATO di allargamento verso est, la minaccia che è andata a costituire propriamente militare nei confronti della Russia e le violazioni della sovranità nazionale mascherate da sostegno a movimenti e quant'altro sono evidenti e evidenti a tutti, perlomeno a tutti coloro che non vogliano tapparsi gli occhi per interessi e per supporto e sostegno a governi o cordate di potere che siano, e dimenticare, impedire a coloro, di fatto la Russia, i russi, il popolo russo che ha versato la maggior parte del sangue per fermare l'avanzata nazista è ridicolo e vergognoso. Sono praticamente la metà dei morti della seconda guerra mondiale sono stati russi e russe, la Russia che è stata attaccata con l'operazione Barbarossa e che ha fermato poi di fatto l'avanzata nazista rovesciando le sorti del conflitto mondiale con la battaglia di Stalingrado, che insomma da sola è stata forse la più grossa carneficina della, non solo della seconda guerra mondiale ma probabilmente fino a qui della storia dei conflitti bellici. E negare alla Russia di andare a partecipare alle celebrazioni per il giorno della memoria, visto proprio per l'appunto che furono i russi e l'armata rossa a liberare Auschwitz, è una cosa di una gravità veramente impressionante, gravità che va a giustificare, secondo me, non sono andato fuori tema, a giustificare rovesciamenti e usi strumentali della storia come quelli che vediamo qui commentati da Repubblica in un lungo articolo che sinceramente non vado più di tanto a leggere, un po' perché non ci stupisce e un po' perché l'unica cosa che mi sento prima di chiudere di andare a sottolineare è che l'opposizione, diciamo, a questo trattamento delle due date messe una accanto all'altra, e che è quella della comunità ebraica da una parte e quella del PD dall'altra, non consola più di tanto, perché le parole della comunità ebraica sembrano voler si ritengono offese perché l'accostamento con le vittime delle foibe sminuisce la Shoah, quella che loro appunto definiscono Shoah e l'Olocausto, andando in questo senso a rimarcare una posizione di primato del popolo ebraico, e quindi a suo modo poi una lettura dell'Olocausto che nega gli olocausti al plurale e che non ci va assolutamente di sostenere, che spesso e volentieri è quella che va di pari passo con il sostegno allo Stato di Israele e alle sue politiche di apartheid e di violazione dei diritti del popolo palestinese. Dall'altra parte le parole del PD criticano dicendo che così non si dedica il corretto ricordo né all'una né all'altra, quindi non c'è una critica profonda e seria fondata anche su documenti e documentazione storica, ma piuttosto anche qui il tentativo di farne un uso strumentale e dire che sì, vanno commemorate le cose ma nella loro diversità, e quindi in fondo anche il PD dicendo questo riconosce legittimità al giorno del ricordo delle foibe, non perché non ci sia stato qualche vittima delle foibe, cosa che la storiografia, anche quella seria, attesta e documenta, ma perché quella giornata istituita dal governo Berlusconi, per come è stata concepita, per come è stata sempre celebrata e per come è stata spinta, è stata, e lo sappiamo, un'operazione culturale della destra che tendeva da una parte a voler usare questo neo-irredentismo per accattivarsi le simpatie di alcuni settori delle popolazioni esuli che ancora esistono e permangono sui nostri territori, sulle nostre città, e che chiaramente, insomma, se gli anni passano ma un'origine e una storia familiare c'è, e probabilmente c'è anche un ricordo, e quindi questo neo-irredentismo voleva essere utilizzato dalla destra, quella di che oggi è di Fratelli d'Italia ma che allora era più in generale il polo delle libertà, per accattivarsi questi consensi fra questi settori della popolazione di cui molti erano anche appartenenti alle classi popolari e subalterne. Dall'altra parte un'operazione di accreditamento dentro quel quadro degli opposti estremismi, per cui si faceva un uso strumentale di questa giornata per andare a dire e di fatto per creare una sorta di giornata anticomunista dove si potesse dire qualunque cosa della resistenza jugoslava e titina, che essendo meno conosciuta di quella italiana si prestava ad essere dipinta come un'epopea e una vicenda dai caratteri veramente demoniaci e infarcita di anti-italianismo ideologico e etnico, cosa che invece sappiamo non essere così. In questo senso il fatto che il PD oggi, a distanza di molti e molti anni, continui di fatto a riconoscere alla giornata del ricordo per le caratteristiche che ha e non per un dibattito più serio, più aperto e più sensato su quella che è stata l'esperienza delle foibe a seguito dell'italianizzazione forzata della Jugoslavia, ci sembra appunto altrettanto grave. Però insomma è stato questo articolo il pretesto per parlare in qualche modo anche dal mio punto di vista di quella che è la giornata del ricordo e del giorno della memoria, giornata del ricordo sulla quale chissà, forse la prossima settimana o tra due settimane ne riparleremo ancora, vediamo anche quello che sarà l'uso strumentale di questa data che verrà fatto con molta probabilità anche quest'anno qui a Firenze da parte delle organizzazioni della destra più istituzionale o della cosiddetta destra non conforme, che solitamente ci sono sempre saltati sopra con due piedi, andando di fatto sul nostro territorio e sulla nostra città a sostituire la vecchia giornata anticomunista con il giorno del ricordo. Quindi è probabile, anche se non ne avremo nessuna voglia, che in qualche modo le cronache parleranno di queste, probabilmente ne riparleremo anche noi.
Va bene, e cambiamo nuovamente giornali e giorno, andiamo a guardare le notizie che escono il venerdì 27 rispetto alla nascita, o comunque diciamolo in maniera un pochino più prosaica, non è proprio la nascita, ma insomma è diciamo un'altra tappa di questo percorso cominciato già da tempo, di cui ci siamo cominciati a interessare anche chiaramente come radio e come stampa rassegnata, anche facendo una puntata estiva dedicata proprio alla questione della multi-utility toscana e ai suoi nessi e legami che ancora sono tutt'altro che sciolti e determinati e tutti fatti rispetto al piano regionale dei rifiuti. Quello che dicono i giornali, ne guardo due, il Corriere Fiorentino e La Repubblica. La Repubblica, Firenze Cronaca, pagina 6, nata oggi è in cerca di nome, la multi-utility dei comuni, nel 2024 lo sbarco in borsa. Questo è il titolo, poi ci sono qualche, come spesso succede, insomma ci sono alcune cose messe in evidenza nell'impaginazione del giornale che ci dice: la società fonde Alia, Consag, Publi Servizi e parte di Publiacqua. Firenze ha il 37,1%, Prato il 18,1%. Il primo aumento di capitale di 1,2 miliardi nei prossimi mesi per far entrare altri soggetti pubblici. Questo è il giornale, come ho detto è La Repubblica, c'è poi una fotografia di un impianto di, insomma, di, probabilmente è Publiacqua, ma potrebbe essere anche Consag di Prato, insomma c'è uno sbuffo d'acqua da un impianto di pompaggio idrico. Insomma, questa vicenda che è molto lunga, io invito anche a riascoltare la trasmissione che abbiamo fatto, l'avevamo fatta con Sergio Benvenuti, un compagno, un attivista da tempo presente nelle reti ambientali e ambientaliste della Piana, da Prato a Firenze per passare verso Empoli, che appunto era andato ad indagare proprio verso Empoli quello che succedeva con il piano regionale dei rifiuti, la proposta di gassificatore di rifiuti per Empoli, più specificatamente Marcignana Terrafino, e quella che era alla base di tutto questo, la nascita di questo soggetto, la multi-utility, il percorso di costituzione della multi-utility e la necessità di mettere appunto la quotazione in borsa come elemento indispensabile per un aumento di capitale. La narrazione che mi sembra entrambi i giornali fanno e mettono in rilievo segue un po' quelle che sono state, secondo me, ma non solo secondo me, rispetto a molti osservatori, soprattutto agli osservatori di movimento provenienti dagli ambienti del Forum Toscano e Nazionale dei Movimenti per l'Acqua, perché chiaramente dentro l'operazione della multi-utility, come abbiamo detto, c'è anche Publiacqua e c'è anche Consag, quindi insomma si va a privatizzare di fatto anche l'acqua, non solo l'acqua, ma c'è anche i rifiuti, la pulizia strade e altre forme, insomma, di servizio e di utilities, come si dice. Però quella dell'acqua è sicuramente una delle vicende più importanti, e l'importanza che assume il punto di vista dell'acqua è anche conseguente alla storia del Movimento Nazionale per la Ripubblicizzazione o per la Difesa dell'Acqua Pubblica, che tra l'altro partiva proprio dalla Toscana, e chi si ricorda quegli anni e quei passaggi si ricorderà anche che lo stesso simbolo adottato dal Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua era quello che era stato adottato dal Forum Toscano, perché quello toscano era stato proprio il primo a partire su questa importante questione, che portò a quel referendum nel 2011, che fu vinto tra l'altro in maniera anche con un grosso risultato, e che però poi, come spesso succede, il diavolo si annida nei dettagli, e questa ripubblicizzazione, anche se votata a maggioranza dagli italiani, di fatto non è mai avvenuta. Per un motivo o per l'altro si è sempre rinviato, spostato la palla sempre più avanti, senza mai dire troppo esplicitamente no nella forma, però poi nella sostanza si è andati in tutt'altra direzione, e si continua ovviamente ad andarci, per cui anche questo purtroppo è un grosso interrogativo anche su quelle che sono le forme che assumono le mobilitazioni, che la volontà popolare, anche laddove si esprime in maniera determinata e netta, come attraverso un referendum nazionale, non è detto che le cose vadano nella direzione nella quale il popolo e la popolazione a maggioranza chiede che vadano. Questa appunto è una amara constatazione del quadro e della democratura nella quale ci muoviamo e sappiamo di muoverci. Democratura nel senso che si mantiene una cornice democratica, però poi di fatto abbiamo nella sostanza una dittatura delle classi dirigenti che decidono dove vogliono andare in qua e là, e lo fanno anche sberleffando quelle che sono le volontà del popolo espresso. Corriere dice: multiutility, c'è l'ultima firma, in borsa a primavera del 2024. Siglata la fusione in Italia, il 1 febbraio la nascita, il 10 la decisione sul nuovo consiglio di amministrazione. Dopo 2 anni di lavoro e molte polemiche, ieri è arrivata la firma, i 68 sindaci, che segna la nascita dell'azienda multiutility di energia, acqua e rifiuti nell'area centrale della Toscana, con Publi Servizi, Consiag e Acqua Toscana che si sono fuse in Alia. Una prima storica tappa, hanno sottolineato i sindaci di Firenze, Prato, Empoli e Pistoia, azionisti di peso della nuova realtà. Adesso la sfida è allargare il perimetro dell'azienda di servizi e presentare un piano industriale entro l'estate, passo essenziale per raggiungere l'obiettivo di quotare l'azienda in borsa nella primavera del 2024. Ecco, questo quindi è l'obiettivo della multiutility, come dicevamo già alcuni mesi fa, laddove alcune amministrazioni diciamo vivevano la scelta o la possibilità o l'opzione di aderire o meno alla multiutility toscana. Qualcuno diceva sì, va bene la multiutility, poi ci opporremo alla quotazione in borsa. Molti altri rispondevamo e mettevamo in evidenza come entrare nella multiutility volesse già dire costitutivamente intraprendere il percorso verso la quotazione in borsa. Ci sembra che anche il racconto che viene fatto sui giornali e riporta le dichiarazioni della politica, che invece in maniera più convinta voleva andare in questa direzione, quindi i comuni, soprattutto Firenze e Prato, che ritengono, come abbiamo già letto, il 37,1 Firenze e il 18,1 Prato, le percentuali di azioni che possiedono della multiutility, commentano questo arrivo e questo risultato come appunto un passaggio propedeutico alla quotazione in borsa, perché quello era l'obiettivo e quello resta l'obiettivo. Che poi da questa prima tappa al processo definitivo ci possano essere altre difficoltà, altri problemi, tra questi per esempio anche delle difficoltà nell'allargamento di questo spettro di adesioni a tutto il resto della Toscana, questo ci può stare. E peraltro direi che, nonostante non ci interessi in nessun modo entrare nell'aspetto partitico della vicenda, perché ovviamente le amministrazioni centro-sinistra propongono la multi-utility, non è detto che convincano le amministrazioni di centrodestra, anche se, come sappiamo e come abbiamo visto tante volte, intorno a veri affari si consolida un partito unico e bipartisan, ma insomma anche gli aspetti partitici in questa vicenda contano e conteranno. Quindi io speriamo e spero che anche per beghe e bagattelle di questo tipo possano essere utili a inceppare, ritardare e rendere farlocco il meccanismo di questa multi-utility, il cui obiettivo di quotazione in borsa certamente dal nostro punto di vista è ancora una volta un'espropriazione, una sottrazione di controllo pubblico e democratico rispetto a utility essenziali come l'acqua e come i rifiuti, e che invece ci sembra apra semplicemente a soggetti privati, nonostante la narrazione, il racconto e la presentazione propagandistica di questo progetto continua e insiste sull'aspetto del pubblico, quindi le quote pubbliche, la limitazione dei soggetti privati. Però ammettiamolo e diciamolo senza farci prendere in giro che nel momento in cui si quoterà in borsa la multi-utility toscana, a quel punto il potere decisionale sarà spostato sugli azionisti, per cui se anche la multi-utility sarà a maggioranza pubblica ma sarà quotata in borsa, dovrà fare gli interessi degli azionisti e del mercato borsistico. Quindi questa diventa alla fine una delle esime supercazzole con le quali vogliono convincerci che si sta ripubblicizzando dei servizi, quando in realtà, invece che diminuire il potere e lo strapotere dei privati, gli se ne darà sempre di più. Come ho detto, ci interessa e credo ne riparleremo, anzi senza credo ne riparleremo senza ombra di dubbio, magari anche con qualche altra voce competente, come ho detto anche rispetto ai progetti del piano regionale dei rifiuti, che rispetto alla multi-utility ha moltissimi legami e in qualche modo ne sarà una sorta di sottocapitolo, perché come abbiamo già detto si fonde tutto in Alia, e quindi diciamo, ora uso questo termine che magari dal punto di vista legale e amministrativo non è corretto, ma diciamo che la capofila di questa operazione di fusione è proprio Alia, per cui Alia, l'incaricata, l'azienda che si occupa della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti nell'area fiorentina, nel lato centro, e quindi quello dove si producono poi più rifiuti, quindi dove la partita è più grossa e ancora aleggia all'ombra del vecchio inceneritore di Firenze che sarebbe stato collocato a Case Passerini, che non si fa più, che è stato sostituito, diciamo, nelle idee dell'amministrazione con i o il o i, quindi plurale o singolare che sia, gassificatore o gassificatori di rifiuti, che sono per certi aspetti degli inceneritori sotto mentite spoglie e mascherati, e che è stato proposto per Empoli, anche se lì la popolazione sta dando veramente segni di grande protagonismo e grande nemicità a un progetto come questo. E quindi i problemi sono tanti, le contraddizioni moltissime, la confusione è massima, e chissà se, come diceva Mao, sarà grande ed è grande l'occasione per tutti e per tutte noi. Direi che anche questa settimana di cose ne abbiamo dette, se non tante, diverse. Vi saluto e vi darei appuntamento alla prossima settimana, perché dalla stampa rassegnata di Radio Wombat è tutto, e ciao!